Ok, allora volevo molto brevemente dirvi che io non vi ho, avrei voluto portarvi delle brochure di, della comunità Zocene, in particolare della sede di Medigar, che è la sede principale per l'Europa, però in realtà io sto venendo da Napoli, quindi non ho avuto modo di portarvi niente, vi ho solo portato questa presentazione del Museo di Arte e Cultura Orientale Tibetana in particolare, che è appena stato, cioè da un anno e mezzo è stato inaugurato a Medigar, è la collezione più importante di opere, tanche, statue, eccetera, tibetane presente in Europa, addirittura. Ok, questo è l'arcidosso. Poi,
ma proprio nella sede Medigar, qui?
Nel paese vicino America, 2 chilometri, sì. Poi va bene, noi a America facciamo tante attività, facciamo attività di yoga, di meditazione, danze sacre, cioè danze relative alla, anche aperte a tutti, come la danza dei sei spazi, cioè proprio la danza dei sei loka, cioè una danza attraverso la quale si purificano le cause di rinascita karmica negli stati inferiori. Si fanno dei corsi, si danza su un mandala, che è un mandala che il nostro maestro ha sognato e poi è stato perfettamente fatto in base ai suoi sogni della chiarezza. Poi, tra le altre cose, facciamo dei ritiri introduttivi alla pratica della presenza della consapevolezza, alcuni li tengo io, qui c'è il primo e il 2 agosto, per esempio, ne faccio uno. Questo è un esempio di un... Questo è un esempio di una brochure semplice delle attività che ci sono nei Ling. I Ling ovviamente sono le sedi di città. Qui in Sardegna abbiamo molti praticanti storici che sono qui venuti, che mi hanno fatto anche da ponte per conoscere gentilmente il dottor Della Cai di essere qui, ma che sono praticanti molto esperti che vivono a Sassari, se voi siete sassaresi potete contattarli. Questo è un, però in ogni caso non c'è un Ling, cioè non c'è una struttura che organizza, ecco, attività o di danza o di yoga o di meditazione. Questo è un esempio di come può, di quali sono le attività che vengono offerte nei Ling e nelle sedi principali. Poi abbiamo dei volumi del nostro maestro, sono presenti presso Ubaldini Editore, aperti a tutti, ma anche molti volumi sono presenti presso le edizioni Shanshung. Per esempio, uno è questo, lo specchio, che io ho usato in parte come commentario. Altri sono, per esempio, introduzione agli insegnamenti Zocen e così via. Se siete interessati potete acquistarli online. Se poi venite a trovarci a America, tu già conosci America, chiaramente ci fa molto piacere. Ok, allora, volevo... Mi è stato chiesto in parte, poi penso che abbia a che vedere abbastanza con tutto l'ambito di discorsi che abbiamo fatto finora, qualcosa a proposito del ciclo della nascita e della morte secondo la cultura tibetana in particolare, e in particolare secondo gli insegnamenti del ciclo dello Shitro, che è un ciclo di insegnamenti che fa capo proprio a Guru Padmasambhava, che ha portato Shitro. Shitro, poi dopo spieghiamo che vuol dire. Sono delle istruzioni, è un ciclo di istruzioni teoriche e pratiche che riguardano il percorso, il nostro percorso dopo la morte, ma non solo dopo la morte. Quindi intanto quello che posso fare è dare una introduzione sintetica dei diversi bardo, perché bardo vuol dire stato intermedio. Quindi c'è uno stadio che ha un inizio e una fine. Allora, se concepiamo la esistenza umana, noi abbiamo il bardo della vita, innanzitutto. È il periodo che va da quando nasciamo a quando si manifesta la malattia che poi causerà la nostra morte. Ok, c'è poco da spiegare su questo. È la nostra vita. Però anche nell'insegnamento Dzogchen e nelle istruzioni sui diversi bardo si dice che questo è il momento più importante, d'altra parte, questo è ovvio. Perché il momento più importante? Perché molti hanno l'idea che al momento della morte, quelli che un po' conoscono, no? La teoria dei bardo, libro tibetano, vive del morire, libro tibetano dei morti, eccetera, hanno un po' un'idea, a volte si ha un po' un'idea mistica, del tipo che uno quando muore può fare chissà che per realizzarsi in un'altra dimensione, no? Come per magia. In realtà nel momento della morte si manifesta perfettamente la nostra potenzialità e il nostro livello di pratica durante la vita. Quindi questo vuol dire che la vita, ora non è che questo è non è un discorso funereo, quello che sto facendo, ma la vita è una preparazione alla morte, nel senso che quello, il nostro percorso in continuità al momento della morte, dopo la morte, è perfettamente è la naturale manifestazione di quello che delle nostre capacità realizzate durante la vita, cioè non ci sono sorprese da questo punto di vista. E quindi si dice l'unico modo per perché poi ci sono anche alcune pratiche particolari che si possono imparare, in particolare nel buddismo tantrico, che uno deve fare nel momento della morte, oppure qualcuno di voi forse sa, no? Ci sono delle frasi, dei mantra che possono essere ripetuti al moribondo nel momento in cui muore, no? La liberazione attraverso l'udire. Sono tante pubblicazioni, è stato anche il primo libro che ha pubblicato Chogyam anche Norton, ma questi sono testi diffusissimi, no? Cioè delle parole che possono essere dette al moribondo per ricordargli di se stesso. Poi vediamo cosa vuol dire. Ok. Ma intanto dal punto di vista dell'insegnamento dello Shitroi, del buddismo tibetano, diciamo che la visione è quella appunto di una continuità. Nascita, vita, momento della morte, bardo del momento della morte, bardo della dharmata, bardo del divenire, rinascita. Cioè non c'è uno stacco, c'è uno stacco da un bardo all'altro ovviamente, ma c'è anche una continuità ciclica. Vediamo un pochettino come funziona, io adesso ve lo dico proprio in termini. Quindi bardo della vita, se una persona durante la vita, quella che stiamo vivendo ora, ha l'opportunità di entrare in contatto con la parte più profonda di se stesso, non uso espressioni come quelle di prima, cioè ha una certa dimestichezza o esperienza del proprio stato naturale, considerate che si considera che nel momento della morte si manifesta questa potenzialità interiore, questa consapevolezza 7 volte in modo più forte che durante la vita. Cioè cosa vuol dire concretamente? Vuol dire che se è difficile per noi entrare in contatto con la nostra parte essenziale, nel momento della morte è 7 volte più facile. Questo già ci tranquillizza. Quindi infatti ci sono tantissimi testi sacri del buddismo tibetano in cui si dice questo è un momento molto importante per questo, perché ci sono molte possibilità di entrare in contatto con il nostro stato naturale. Però a quel punto c'è un piccolo particolare, cioè che se noi l'abbiamo già conosciuto durante la vita, in quel momento noi lo riconosciamo. Se noi non l'abbiamo conosciuto durante la vita o abbiamo scarsa familiarità, questo bardo, che si chiama il bardo della dharmata, che è immediatamente successivo al bardo del momento della morte. Bardo del momento della morte è un momento che viene descritto in termini fisiologici, cioè gli elementi si disgregano, la persona perde la sua consapevolezza ordinaria, gli elementi non funzionano più, la circolazione, ok, un processo fisiologico, cioè la persona sta morendo, ok. Ma quando materialmente noi diciamo alla persona non batte più il cuore, non respira più e così via, cioè è morta, cosa succede? Che si manifesta la nostra potenzialità essenziale o primordiale. Quindi se la persona durante la vita ha avuto una qualche esperienza di questo, allora chiaramente può riconoscerlo. Se la persona non ha avuto esperienza di questo, non può riconoscerlo. Allora ecco il problema della vita. Cioè, se nella vita noi abbiamo familiarità con la nostra parte essenziale, al momento della morte siamo consapevoli che stiamo morendo, ma la natura della mente si manifesta e magari siamo consapevoli di questo percorso. Ok, questo è il primo punto. Si manifesta quindi la nostra natura essenziale del bardo della Dharmata. Se la persona non ha familiarità con la propria natura essenziale, questo bardo della Dharmata può durare pochissimo, minuti. Se la persona ha familiarità, riesce a restare in questa condizione più a lungo. Anche la persona si può realizzare, cioè può mantenere una continuità di questo stato al momento della morte e nei momenti successivi, se è stato in vita una persona che ha questa familiarità. Ok, questo avviene ovviamente o per un maestro e qualcuno che al momento della morte si ricongiunge direttamente alla sua natura essenziale, magari dà anche dei segni visibili all'esterno di questa realizzazione. Una persona invece che ordinaria, diciamo così, siamo tutte persone ordinarie, cioè una persona che ha conosciuto questo stato, può mantenere la presenza in quello che succede dopo. Una persona che non ha questa possibilità, cosa succede? Si entra nel bardo del divenire, e qui a questo punto ci sono le varie ricostruzioni anche filmiche. Per esempio c'è un film che è molto famoso, che si chiama Ghost, l'avete visto? Adesso voi sapete tutto quello che ha a che vedere con la morte, il momento della morte, l'occultismo, fa cassetta anche, no? Quindi si fanno un sacco di film. Magari qualcuno di questi registi prende qualcosa che effettivamente sta nei testi del libro tibetano dello Shitro, però poi magari vengono mescolati con aspetti romantici, cioè non è proprio che è tutto quanto, diciamo, corrispondente. Comunque il fatto sicuro è che dopo questo bardo, quello che noi chiamiamo, a questo punto già sorge un problema, no? Cioè noi abbiamo detto che tutto è impermanente, ma allora c'è o non c'è un'anima che viene fuori dal corpo al momento della morte? E se nel buddismo si dice che c'è la reincarnazione, ma chi si reincarna o cosa si reincarna se noi diciamo che tutto è impermanente? Cioè, questa cosa, ovviamente ci sono fiumi di disquisizioni filosofiche all'interno della letteratura buddista. Diciamo così, come cosa provvisoria, quello che si reincarna è la tendenza stratificata che c'è nella nostra base a ripetere delle azioni, cioè le tendenze karmiche. Queste sono cose anche molto, diciamo, vulgate anche a livello banale, no? Quindi Mozart, che a 5 anni già suona perfettamente, diciamo rientra molto facilmente nel discorso della reincarnazione, no? Cioè quello già sa, o comunque ha una natura predisposta a. Ok, in ogni caso nel bardo del divenire questa natura che chiamiamo fasci karmici, potenzialità, anima, voi sapete però che la parola anima in questi termini, diciamo, non esiste anche nel buddismo. Comunque questa potenzialità che si disincarna, diciamo così, esce fuori, tra virgolette, dal corpo. Dopo 2 o massimo 3 giorni anche si ha una forma di risveglio. Risveglio vuol dire che mantiene ancora una sua presenza mentale, indipendente adesso dal corpo fisico con cui si è perso ogni contatto. Allora, cosa succede secondo la letteratura relativa al bardo del divenire? Che quello che noi chiamiamo la persona disincarnata, adesso ci dobbiamo capire, ovviamente è fuori del corpo, e fuori del corpo però ha diciamo delle capacità diciamo temporanee, per esempio di essere un po' al di là dello spazio del tempo, non che questa entità realizzata è al di là dello spazio del tempo. Quindi per esempio può, vi ricordate questa in Ghost, c'è un momento plastico, no, in cui l'anima del disincarnato cerca di parlare alla sua donna, no? E dice: guarda che io sto qua, e quella non sente niente perché è un'energia, no? Allora, intanto all'inizio questa entità è inconsapevole che è morta, tenta di rientrare nel corpo, perché diciamo l'attaccamento, anche se non c'è il corpo, l'attaccamento mentale è uguale. Quindi a quel punto dicevo, ma questo è il mio corpo, sono morto, che devo fare? Cerco di entrare dentro, ma non posso entrare. Allora anche ci sono alcune raffigurazioni anche grottesche, comiche, no? Però che danno un'idea, non di quello che succede, del campo delle possibilità. Mettiamo che questa entità esce dal corpo e ci sono i suoi figli che stanno dinanzi al cadavere che sta lì, si scontrano per l'eredità. Questo poverino che sta fuori del corpo che deve assistere a questo. Ok. In ogni caso, tenta di... Questo è considerato un momento di grande sofferenza. Perché non c'è il corpo. Il corpo fisico è morto, e però tu senti le stesse passioni che avevi prima, cioè come siamo ora, nella impossibilità totale di comunicare. Chiaramente questa è considerata la sofferenza tremenda del bardo, no? Ok, ma questo legame della mente con le memorie della vita dura un tempo relativo. Quanto può durare? 1, 2, 3, 4, 5, 6 giorni, 7 giorni, 10 giorni? Adesso si dice che tutto il fenomeno del bardo, del divenire, della rinascita dura massimo 49 giorni, cioè 7 settimane. Però in realtà non c'è nessuna dimostrazione o affermazione, neanche dei maestri, che questo debba durare 49 giorni, può durare di meno, di più. 49 giorni è un termine, come dire, di scuola. In ogni caso, a poco alla volta, e questo sarebbe il famoso lete, no? Dantesca memoria, a poco alla volta quest'anima perde la memoria della vita precedente. Quindi vaga nella dimensione al di là dello spazio del samsara. Così perde una connessione, perde la coscienza della connessione, sia con la sua vita precedente, sia con le persone. Se invece questa entità ha una sua consapevolezza, questo viene detto ancora, nel caso che è un praticante avanzato, si sceglie la reincarnazione, questo è anche abbastanza bello, no? Cioè dice, io adesso mi reincarno lì perché è la condizione ideale per svolgere la mia missione, il mio compito. Ma se invece questa entità non può scegliere niente, dopo un tot di tempo, a livello di scuola si dice massimo, abbiamo detto, 7 settimane, entra attraverso l'atto coitale, per così dire, in un utero, e quindi si avvia il processo di reincarnazione. Però questo, secondo i principi del bardo del divenire, è legato a connessioni karmiche. Cioè, nascere in un luogo, in un tempo, con certi genitori, in certe condizioni socio-economiche, ma soprattutto in certe condizioni in cui può o no incontrare un insegnamento spirituale, magari anche un vero maestro del Dharma, questo è legato al karma, da quello che leggiamo in questi testi. A questo punto l'entità entra, abbiamo detto, nel ventre di una donna, e poi ovviamente ci sono i mesi necessari per partorire. A questo punto tipicamente uno non ricorda più niente, come avviene di norma. Oppure quando uno è bambino o nei primi anni di vita ha dei flash o delle esperienze che poi magari mantiene come memoria degli anni successivi, in cui avvengono cose, virgolette, strane. E qui tutta una letteratura non necessariamente spirituale, ma anche mondana, no? Anche di cassetta, o anche oggettiva. Cioè la persona nasce e ti dice, e arriva in un posto e dice, io già conosco questo posto, hanno fatto tutte queste ricerche, no? E io sono in questo, già conosco questo posto, ok? Allora dice, sì, ma questa può essere un'impressione. No, ma quella persona non solo conosce quel posto, ma dà delle prove inequivocabili, cioè ti dice entra lì, a destra c'è quello, in alto c'è quello, eccetera, eccetera, eccetera. Voi sapete che anche il riconoscimento dei reincarnati, in particolare del Dalai Lama, come emerge chiaramente nel piccolo Buddha, per esempio, avviene proprio attraverso dei segni che il bambino dovrebbe, diciamo, manifestare, no? Ok, dopodiché si manifestano delle tendenze istintive o impulsive, che potrebbero essere segni di tendenze accumulate in vite precedenti. Ok, e quindi poi c'è la nostra vita e così via. Questo è abbastanza, diciamo, interessante dal punto di vista intellettuale, anche di comprendere come funziona la cosa. In realtà però a livello reale non serve a niente per un praticante, anche per un praticante buddista, anche per un praticante Dzogchen. Cioè non serve a niente, che vuol dire? Che uno si può fare un sacco di palle mentali, no? Che invece di farti fare una via, ti allontanano da una via. Per esempio, una persona può avere degli insight falsi o magari anche veri, tipo in stato di ipnosi, in cui magari quello crede o veramente ha dei flash di vite precedenti. E questo può essere insopportabile come accettazione. Per esempio, io scopro che in un'altra vita ero un re ricchissimo, adesso mi trovo in questa condizione, non è tanto bello, no? Se dovessi scoprire una cosa del genere non sarei molto felice. Potrei deprimermi completamente. È una battuta per dire... Nell'insegnamento Dzogchen si dice, non, questo vale solo come aspetti di scuola, no? Cioè, è il punto di vista questo. Concretamente non c'è niente di peggio che essere condizionati da ipotesi o da idee. In ogni caso, diciamo, nel buddismo tantrico, nello Dzogchen, si dice, ok, se la persona in vita riesce a praticare alcuni insegnamenti, avere delle conoscenze, quando arriva a quel momento magari sa cosa farsene di questa natura della mente che viene fuori, no? Allora diciamo che da questo punto di vista il problema del bardo si sposta al problema della vita, cioè quello che si manifesta al momento della morte è relativo a quello che tu hai realizzato al momento della vita. E da questo punto di vista anche quando noi osserviamo le persone... Voi sapete che in Tibet, anche nel Mahayana Sutra, nell'insegnamento Mahayana, ma non solo, sin da bambini, per esempio, non solo i bambini che poi stanno nei monasteri, ma in generale si portano o si portavano i bambini a fare assistenza ai moribondi. Cioè, questo aveva un senso educativo molto forte. Cioè, noi rimuoviamo la morte, questo è il problema di noi occidentali, no? Un esempio chiaro è questo: quando noi abbiamo un figlio che per esempio ha 7, 8, ma a volte anche 9, 10, 11, 12 anni, per esempio, e muore il nonno, per fare un esempio, noi pensiamo meglio che non gli diciamo niente. Cioè nascondiamogli che tutto è permanente. Cioè quella è la base, che tutto è permanente. Ma noi vogliamo nascondere la base ai nostri figli. Evidente, perché se noi non facciamo i conti col fatto che tutto è impermanente e vogliamo proteggere i nostri figli dal vedere la nostra condizione. In realtà l'insegnamento buddista capovolge questo. Cioè dice, guarda, tutto è impermanente, ma questo non è un nulla, la vacuità non è un nulla. Questo l'abbiamo già detto il primo giorno, ma adesso possiamo spiegarlo meglio. Cioè, per noi occidentali, vacuità o vuoto significa morte e fine di ogni cosa. Infatti quando noi diciamo, ah, io sento il vuoto, no, vuol dire che ti stai deprimendo, fai qualcosa, distraiti, fai un sacco di cose, no? Ma vi ricordate come abbiamo detto, se noi realizziamo Prajna Paramita, cioè se realizziamo veramente il principio di vacuità, che tutto è vuoto, non ci attacchiamo a niente, automaticamente diventiamo capaci di amore. Nel tantrismo si dice la non dualità di vacuità e compassione. Cioè uno impara ad amare quando ha rinunciato a difendere se stesso e l'ego è diminuito. Cioè se noi veramente realizziamo la nostra natura vuota, questa poi manifesta anche delle siddi, così viene spiegato nell'insegnamento, cioè delle capacità, cioè vengono fuori quelle potenzialità che già sono nascoste, che sono nascoste da cosa? Dagli attaccamenti, dall'energia dell'attaccamento, delle cinque passioni, degli impedimenti, degli oscuramenti. Questo è come viene spiegato il punto di vista. Infatti non è che Buddha diceva ok, tutto è impermanente, nulla un sé, sparatevi. No, diceva tutto ha nulla un sé, tutto è impermanente e tu sei schiavo delle passioni. Ok, questa è l'introduzione del Buddha, non tanto simpatica. Però poi si dice tu puoi venire fuori dal samsara e puoi anche fare una via, ovviamente sono diverse vie, e alla fine puoi anche affrancarti completamente dalle passioni. Questa è la quarta nobile verità. La terza che c'è una via, e la quarta è che puoi realizzare. A quel punto, la scoperta della vacuità e dell'impermanenza ha un esito ulteriore, evidentemente, no? Cioè che è la potenzialità, cioè il frutto, abbiamo detto prima. Ora che questo frutto uno lo può scoprire direttamente, se è fortunato, con l'insegnamento Dzogchen, col tantrismo, o che lo scopri dopo aver praticato in modo graduale, la finalità è la stessa, no? Infatti si chiamano le tre vie della liberazione, quindi vuol dire che ci si libera da qualcosa. Da cosa ci si libera? Dal samsara. Quindi già la nostra attitudine, a proteggere i nostri, nostra intendo dire la nostra cultura, non necessariamente noi che stiamo qui dentro ora, cioè che della morte non bisogna parlare, non si deve neanche pronunciare, si deve nascondere. Anche al Buddha storico veniva nascosta la sofferenza e la morte, anche a San Francesco veniva nascosta la sofferenza e la morte, no? Significativo questo. Cioè, per noi amare qualcuno significa non farlo soffrire. Abbiamo questa idea, in particolare i nostri figli. Dal punto di vista dell'insegnamento buddista in particolare, la sofferenza è proprio... Tanto tu, voglio dire, se tutto è impermanente, quello sta là. Non è che se tu non ci fai i conti scompare. Quindi vedete, l'approccio buddista in genere è un approccio, uso una parola impropria, la uso apposta, molto virile, nel senso di molto coraggiosa, no? Infatti il bodhisattva, anche nella etimologia, è quello che ha il coraggio. Bodhisattva vuol dire quello che ha il coraggio del perseguire la bodhi, cioè coraggio per poi finalmente arrivare all'illuminazione. Ma coraggio di che? Anche di vedere che tutto è permanente. Prima ne parlavamo con una persona che prima parlavamo di questo. Infatti vedere l'impermanenza ci vuole abbastanza coraggio, vedere le proprie paure ci vuole abbastanza coraggio, vedere che non siamo nessuno ci vuole abbastanza coraggio, cioè reggere la visione dell'ego che crolla ci vuole abbastanza coraggio, no? Anche se poi questo coraggio si manifesta con mitezza. Cioè, quindi pensiamo alla figura del Dalai Lama, per esempio, no? E questo è un coraggio che si manifesta nella mitezza. Allora uno può pensare che uno che fa un percorso in cui l'elemento principale è l'amore e la compassione, si dice a Napoli una persona un po' abbonata. Persona un po' abbonata vuol dire una persona un po' stupida, tipo porgi l'altra guancia, no? Quello è un po' stupido. Invece qui il principio è perfettamente l'opposto, perché vedere la propria dimensione di impermanenza bisogna avere molto coraggio, anche molta forza. In effetti tutta la disciplina del Mahayana Sutra, anche del Sutra in generale, è legata a insegnare questa, reggere questa visione di sé. Ed è importante che un reggere questa visione che ha un approdo positivo, cioè non è un masochismo. Perché se noi pensiamo, no, io voglio dimenticarmi della morte e dell'impermanenza perché voglio stare quieto, voglio dimenticarmi tutto questo, voglio gioire, per gioire mi devo dimenticare della mia condizione di impermanenza. Questo è in genere il nostro punto di vista, no? In Occidente. Ok, allora da questo punto di vista è comprensibile, no? Solo che qui nell'insegnamento si dice proprio il contrario, dice, ma perché tu devi mancare il confronto con quello che è? Cioè la consapevolezza della, diciamo, della nobile verità della sofferenza, dopo ha un approdo, E quindi nella visione, vi ripeto, i bambini sono portati a vedere i morti, ma i novizi nei monasteri devono fare, fanno assistenza ai moribondi. Questo è proprio la anche, questo anche veramente nel cristianesimo medievale era così, fino al punto di dover anche assistere i morti per giorni, anche mentre si decompongono, che ovviamente non è proprio una cosa particolarmente simpatica a livello visivo e olfattivo, ma quella è una pratica. Dice, vedi, tu non mancare la consapevolezza della tua impermanenza, perché tanto tu questo realizzerai. Facci conti ora. Ora l'insegnamento zocello non si fa questo, se questo può, diciamo, tranquillizzare, però ci interessa il senso, no? Non è che io sto suggerendo di fare questo, non è questo il punto è, come dire, il capovolgere il punto di vista. Cioè, proprio quello che noi vogliamo evitare sin dall'inizio ci deve essere messo davanti, e ci viene messo davanti come presenza, perché poi alla fine questa famosa pratica della presenza cos'è? La pratica della presenza è vedere le cose come stanno e non fingere che sono diverse da quelle che sono, no? In tutti i campi. Quindi quando noi diciamo la presenza ordinaria, prima, no, abbiamo fatto anche delle pratiche, osservare quello che sento, quello che provo, non fuggirlo pensando al futuro, non fuggirlo pensando al passato, eccetera, eccetera. Ma una, tutta questa, questa che è un'attitudine, perché nell'insegnamento Dzogchen in particolare, tutte, diciamo, il senso della pratica da seduto, questo l'ho detto proprio appena, la prima cosa che ho detto, è del tutto secondaria rispetto alla pratica nella vita quotidiana. Punto di vista, meditazione e comportamento. Vi racconto anche qui un aneddoto personale. Già ve l'ho raccontato diversi, questo non so se ve l'ho detto, penso di no, non ve l'ho detto. Quando, una delle prime volte che io ho parlato con Chogyam Nanken Norbu, lui, cioè a un certo punto io cominciai a fare una serie di sogni. Alcuni sogni effettivamente erano particolari, erano interessanti, quindi io molto orgoglioso, no? Cioè vado al maestro, so cosa dirgli. Perché? Perché voglio che mi fai complimenti, chiaramente, no? Cioè voglio dire, io gli dico che ho fatto un sogno, magari qualche sogno, ho un sogno premonitorio, ho un sogno della chiarezza, becco un complimento, io mi sento, cioè voglio dire. E in effetti così fu, cioè le prime due o tre volte, molto molto bene. Beh, poi la quarta volta ovviamente, senti, ma guarda che anche i sogni sono impermanenti. Ok, già questo fu il primo colpo. Poi allora cominciai a avere delle esperienze, mi sembravano esperienze importanti. E quindi anche qui andavo a comunicargliele e io avevo, non i complimenti, ma insomma, a un certo punto ho detto, ok, adesso guarda, dimmi questo, ma le persone che vivono vicino a te, col fatto che tu adesso sei un praticante, sono più sereni di prima o no? Sono più felici di prima o no? Che dicono di te che fai tutte queste cose? Tu da questo capisci come va la pratica. Io francamente non capii niente, cioè non capii letteralmente. Dico, vabbè, mi vuoi rispondere. Poi ovviamente iniziai a capire. Cioè, se noi stiamo praticando Shinè per trovare lo stato calmo, se noi stiamo praticando la presenza, se noi stiamo praticando la pratica del Guru Yoga, eccetera, 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 beh, qualcosa deve cambiare. Se qualcosa cambia, cioè io sono più centrato, sono più consapevole, le persone che mi stanno vicino indirettamente dovrebbero beneficiare, no? Cioè se io sono uno che tipicamente comincia a urlare, comincia a arrabbiarsi sempre, sempre aggressivo, e quando inizia a praticare aumenta questo, cioè c'è qualche piccolo problema, o non funziona la pratica o non funziono io, no? Quindi questo era il senso della domanda, dell'osservazione. Che poi ho compreso anche in base agli insegnamenti e anche in base ai testi scritti. Allora ho capito che il comportamento è la cosa principale. Cioè, se c'è distanza tra il punto di vista, e questo è anche un modo per analizzare, viene detto qui, quelli che noi chiamiamo i nostri maestri. Cioè, osserva se il loro comportamento corrisponde al loro punto di vista. Cioè, se uno pare che è un maestro di compassione, tu ti aspetti che manifesta la compassione. E lo puoi, se diciamo lo frequenti, puoi scoprire. Corrisponde? Lui dice sempre, continuamente, lontano dagli attaccamenti. Ma l'attaccamento della gelosia, dell'avidità, eccetera, eccetera. Uno, se è in contatto con una persona, tu lo vedi, no? Allora, quello che a me fece molto piacere è scoprire qui dentro che diceva: per favore, scrutina il tuo maestro, analizzalo, osservalo, spialo, in senso buono. Questo è forte come... Io fui molto contento perché, ve l'ho già detto all'inizio, venivo da esperienze in cui mi era sembrato che il mio maestro era alla fine uno pseudo maestro. Cioè, che questo maestro che mi dice osservami, francamente, già mi fa più piacere, no? Però questo è molto importante, perché la congruenza tra quello che si dice e quello che si fa è diciamo, il segno del livello evolutivo di una persona, ma indipendentemente le siddhi, non le siddhi, il ruolo, non il ruolo, a livello ordinario. Ci sono tante persone che quello che dicono sono quello che dicono, no? Anche persone ignoranti, persone... Certo, allora che differenza c'è tra una persona ordinaria, ordinaria intendo dire che non segue nessuna via spirituale, e una persona che segue una via spirituale, cioè che differenza c'è se il loro comportamento è lo stesso? Cioè, in poche parole, per esempio, se voi venite a trovarci nella comunità Dzogchen, no? Comunità Dzogchen potete trovare tantissime persone che seguono l'insegnamento Dzogchen. Ok, e voi, anche voi siete dei praticanti, tutti quanti, no? Però non è affatto detto che quando voi andate in una comunità del Dharma trovate persone necessariamente più consapevoli di voi. Perché di voi intendo dire di persone che non seguono una via in modo strutturato? Perché noi abbiamo un livello evolutivo che magari ha una storia e che non dipende semplicemente da 1, 2, 3, 4 anni che uno fa delle pratiche. Nella vita ordinaria sono persone che uno veramente può dire, queste sono persone presenti. Nella vita ordinaria, cioè in ufficio, quando andiamo a lavorare, quando tu lo vedi, è una persona che ha un discreto livello di... Magari se tu gli dici applichi la presenza, quello ti guarda e dice: ma che stai dicendo? Non usa il nostro linguaggio, ma senza usare questo linguaggio ha un'attitudine onesta verso la vita. Se scopre che prega bene, razzola male, lui se ne accorge, e quando se ne accorge cerca di correggersi. È profondamente leale. Per essere leale uno deve avere un po' di capacità di osservare se stesso, perché posso pure essere in buona fede, però se non mi accorgo che sono prepotente, e voglio dire, io sono in buona fede, però continuo a essere prepotente. Ma ci sono persone che non hanno ricevuto insegnamenti spirituali, che riescono a osservarsi e anche a migliorare la loro condizione. Quindi questo anche dovrebbe dare grande umiltà a uno che crede di seguire un insegnamento, no? Prima di giudicare, io seguo l'insegnamento, tu non segui niente. Può darsi che non segui niente, però hai un livello di base superiore al mio. Allora qual è la differenza tra uno che si impegna in un insegnamento e uno che non segue un insegnamento? Beh, la differenza c'è. Cioè, la differenza è che tu condividi il fatto che sei su una via. Hai preso o non hai preso un rifugio in modo ufficiale? Hai riconosciuto o non hai riconosciuto una volta e per tutte il tuo maestro lo dice? Ma se hai intrapreso un cammino e segui un insegnamento e lo fai magari insieme a altre persone, tu adesso in questo, in qualche modo, sei su una via. Che vuol dire sei su una via? Che a un certo punto la via, le vie, tutte le vie conducono a Roma, no? Se sono delle vie. Se una persona non sta seguendo un insegnamento, un percorso, anche se a livello reale quando tu lo incontri in un segmento della sua vita è una persona che magari è più presente di noi, che seguiamo una via, però quello non sta seguendo una via, c'è un metodo, quindi in qualsiasi momento può tornare indietro. Invece, almeno si spera, che uno che segue una via, se veramente segue una via, a un certo punto progredisce in quella via. Ora può andare a 10 km all'ora, 20 km all'ora, 100 km all'ora, a 1000 km all'ora, dipende dall'insegnamento e dalle sue capacità, che sono soggettive e che per lo più neanche noi conosciamo di noi stessi. Allora questo è quando delle persone seguono tutti un cammino e hanno un insegnamento e un maestro di riferimento, tipicamente noi diciamo quello è un sangha, no? Cioè è una comunità fatta da persone che condividono e hanno la certezza di almeno di questo. E questo anche è un elemento protettivo, perché il fatto di fare un percorso insieme a delle persone che fanno lo stesso percorso fa sì che tu hai lo specchio degli altri, anche se a volte è uno specchio insopportabile. Per esempio, io prima ho detto, gli specchi nostri sono le persone più vicine, no? Cioè noi possiamo più o meno anche nascondere i nostri difetti, ma le persone con cui viviamo, che vediamo spesso, non c'è poco da nascondere, no? Quindi una persona che vive con noi o che noi vediamo spesso ci fa spesso da specchio, ci fa da specchio automaticamente, anche perché generalmente l'essere umano ha la capacità di toccare il callo più doloroso dell'interlocutore, no? Naturalmente. L'altro che ti conosce ti trova, ti becca sempre sul punto debole, con una parola, con un gesto. Allora quello adesso è molto utile. Ma quando quella persona che ti fa da specchio è anche una persona con la quale tu condividi un sentiero, cioè non solo è una persona che ti fa da specchio, che è un figlio, un parente stretto, ma è uno con cui tu fai un percorso insieme, allora quello è uno specchio ancora più potente, come voi siete, da quello che ho compreso, in qualche modo una comunità insieme, no? Perché tu con quello anche condividi un linguaggio e dei principi. Infatti molte persone invece non amano frequentare un sangha, no? Cioè preferiscono fare una via da soli, perché non c'è nessuno che ti rompe le scatole, che ti fa da specchio. Allora anche nel buddismo sutra si dice il Buddha, il Dharma e il Sangha. Cioè vuol dire, se tu non riconosci in quel momento bene il Buddha, sei un po' addormentato, almeno ti sveglia il Sangha. Se tu non stai frequentando il Sangha, però almeno c'è il Dharma, c'è l'insegnamento. Cioè uno dei tre gioielli ti può fare da, diciamo, pilota, no? Ok, allora noi siamo quasi alla fine. Io, avete visto, ho tentato di... mi sono mosso anche in modo un po' random, come avrete notato, quindi può darsi pure che vi ho un po' confuso, questo non lo so. Random vuol dire che ho parlato di molte cose e anche da molti punti di vista. Quindi adesso cerco di fare un riassunto. Cioè, io ho tentato innanzitutto di darvi una spiegazione più semplice possibile di quelle che nell'insegnamento del Dzogchen si chiamano le tre vie della liberazione. Cioè, i tre gruppi di insegnamenti principali, in particolare il gruppo degli insegnamenti relativi alla via della rinuncia, quindi l'insegnamento sutra, Hinayana e Mahayana, il principio generale di un insegnamento relativo alla trasformazione, non ne ho parlato moltissimo, però abbiamo introdotto questo, e poi l'insegnamento Dzogchen, ho tentato di dire delle cose generali ma anche oggi un po' più precise. E questo è un modo in cui, tradizionalmente si introduce quando uno è un praticante Dzogchen. Perché si introduce così? Perché l'insegnamento Dzogchen è un po' particolare rispetto all'insegnamento Sutra e Tantra, ma non è in conflitto con l'insegnamento Sutra e Tantra, però anche considerato un insegnamento più, diciamo, non graduale ma diretto, e quindi per questo aspetto più complesso di Sutra e Tantra, allora tradizionalmente si spiega anche Sutra, Tantra e Dzogchen. Quindi via della rinuncia, via della trasformazione, via dell'autoliberazione. Quindi questo è stato quello che ho fatto all'inizio. Poi abbiamo dedicato 2-3 ore a un tipo di pratica introduttivo, però che io ho tentato di spiegare non necessariamente solo dal punto di vista sutra, che è la pratica principale, la pratica della presenza ordinaria, abbiamo detto, che ovviamente voi già conoscete, magari ve l'ho presentata in modo un po' diverso da come voi in genere applicate, cioè cercare di accorgersi e di essere presenti alla condizione del corpo, del movimento delle emozioni e della mente. Noi abbiamo fatto dei semplici assaggi. Ovviamente questa è la base, perché se io non mi accorgo di quello che mi succede, per assurdo, posso anche avere delle esperienze e non me ne accorgo. Cioè io utilizzo dei metodi, ho un potenziale di esperienza importante, ma la mente non è presente all'esperienza, quindi non c'è l'esperienza. Quindi quella è un po' la base di tutto. Poi però abbiamo anche introdotto il principio della, a livello teorico, della presenza ordinaria e della presenza istantanea. Presenza istantanea presuppone un punto di vista diverso, cioè che noi sin dall'inizio abbiamo una natura pura e perfetta che possiamo contattare, in particolare possiamo essere introdotti da un maestro realizzato a questo stato. Non che il nostro stato dipenda dal maestro, perché ce l'abbiamo già, però per induzione, non so come dire, attraverso lo specchio, l'introduzione del maestro, è possibile scoprire questo stato. A quel punto qualcuno di voi anche ha fatto una domanda: ma allora uno che tipo di pratiche fa? Beh certo, se uno scopre il proprio stato, quello adesso, se mantiene quello, non ha bisogno di fare nessun'altra pratica. Però io vi ho anche detto, vedete, quando si insegna lo Dzogchen, si insegna dal punto di vista dello Dzogchen, l'abbiamo spiegato anche con i 6 versi del Vajra. Però anche potete trovare tranquillamente un praticante Dzogchen che applica anche le altre pratiche, per forza, perché uno applica le pratiche in base alle circostanze, cioè in base a ciò di cui ha bisogno. Ma che differenza c'è allora? Per esempio, facciamo questo esempio. Prendere un voto è una pratica dell'insegnamento sutra. Per esempio, io prendo il voto che non fumo perché mi crea impedimenti. Devo non fumare. Oppure prendo il voto di non bere alcolici perché diminuisce, bere alcolici aumenta il mio attaccamento. Io non devo bere alcolici. Ora, chiaramente anche un praticante Dzogchen può prendere un voto per un periodo di non bere alcolici. Allora che differenza c'è? Semplice, che il praticante Dzogchen può anche non prendere nessun voto di non bere alcolici. Cioè non è che è obbligatorio quello. Tu lo fai se ti serve in quel momento. Ma non è che tu ne hai bisogno per forza, perché tu la tua natura primordiale ce l'hai comunque, non devi costruirla attraverso lo sforzo, attraverso la purificazione. Ma in base alle circostanze puoi anche fare quello, per esempio la pratica dei 4 degli incommensurabili, che è una pratica in stile sutra. Ok, però il praticante Dzogchen, ok, che può darsi che ha bisogno e fa anche quella pratica. Però in questo caso io sono libero se farla o no, capite che voglio dire? Non è che devo farla come il mio percorso. Questa è la differenza. Però per capire la differenza un praticante Dzogchen deve sapere tutti i metodi del sutra, del tantra e dello Dzogchen. Poi abbiamo, che altro abbiamo fatto? Adesso alla fine abbiamo spiegato il bardo, e poi in generale io ho tentato di dare delle informazioni molto sommarie, però spero indicative, della galassia di insegnamenti possibili all'interno del Buddha Dharma. Ok, questo è quello che io ho fatto. Spero che nonostante l'abbondanza di stimoli vi resti qualcosa, e quindi grazie. 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 della vostra pazienza e della vostra attenzione, e a monte grazie dell'invito ovviamente che mi è stato fatto, che mi è stato fatto da te, e ho tentato di mettere in comune quello che potevo.
Grazie per la relazione, speriamo di rivederti con noi nel mese di febbraio o marzo, in base alle tue esperienze e i tuoi impegni. Grazie ancora.
Grazie a te, grazie a tutti.